sulle tracce di Gesù, viaggiando con l'Evangelista Luca, un programma di Radio Voce della Speranza, a cura di Vittorio Fantoni e Roberto Vacca.
Un saluto a voi tutti amici, ascoltatori di Radio Voce della Speranza. Come avete sentito dalla sigla, continuiamo il nostro percorso, ormai stiamo concludendo questa riflessione sul Vangelo secondo Luca. Lo abbiamo fatto e lo facciamo ancora oggi con Vittorio Fantoni della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze.
Buongiorno.
Grazie Vittorio. E siamo arrivati al capitolo 24. Ascolteremo quest'oggi una lettura dal versetto 35. Si tratta di apparizioni di Gesù, ormai risorto, ai discepoli. Dopo la lettura a cura di Timoteo Verona, ne parleremo con Vittorio Fantoni.
Gli undici apostoli e i loro compagni stavano parlando di queste cose. Gesù apparve in mezzo a loro e disse: «La pace sia con voi». Sconvolti e pieni di paura, essi pensavano di vedere un fantasma. Ma Gesù disse loro: «Perché avete tanti dubbi dentro di voi? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi e verificate, un fantasma non ha carne e ossa come me». Gesù diceva queste cose ai suoi discepoli e intanto mostrava loro le mani e i piedi. Essi però, pieni di stupore e di gioia, non riuscivano a crederci, era troppo grande la loro gioia. Allora Gesù disse: «Avete qualcosa da mangiare?» Essi gli diedero un po' di pesce arrostito. Gesù lo prese e lo mangiò davanti a tutti. Poi disse loro: «Era questo il senso dei discorsi che vi facevo quando ero ancora con voi. Vi dissi chiaramente che doveva accadere. Tutto quel che di me era stato scritto nella legge di Mosè, negli scritti dei profeti e nei salmi». Allora Gesù gli aiutò a capire le profezie della Bibbia. Poi aggiunse: «Così sta scritto: il Messia doveva morire, ma il terzo giorno doveva risuscitare dai morti. Per suo incarico ora deve essere portato a tutti i popoli l'invito a cambiare vita e a ricevere il perdono dei peccati. Voi sarete testimoni di tutto ciò, cominciando da Gerusalemme. Perciò io manderò su di voi lo Spirito Santo che Dio, mio Padre, ha promesso. Voi però restate nella città di Gerusalemme fino a quando Dio non vi riempirà con la sua forza».
Allora, un brano, quello che abbiamo ascoltato, che fa riferimento al Gesù che appare dopo la sua resurrezione, sembrava in qualche modo oggetto di speculazione, no? Gesù è risorto, alcuni l'avevano visto, ci si credeva, non ci si credeva, allegria, speranze.
Diventando un'idea.
Sì, perché poi è bella questa espressione che abbiamo sentito di Gesù che dice: «Guardate, io non sono un fantasma».
Poi lì bisogna vedere la parola tradotta con fantasma qui, che cosa che non troviamo in altre parti della scrittura.
Potrebbe essere che c'era una credenza popolare.
C'erano diverse credenze sul mondo dell'aldilà, sull'influenza degli spiriti che potevano essere buoni o cattivi. Qualcuno credeva anche che i defunti.
Quindi c'è una teologia ufficiale e poi ci sono tutta una serie di credenze.
Probabilmente non c'era neanche una teologia ufficiale, il mondo dell'aldilà era molto variegato, la concezione dell'aldilà.
E questo tema del fantasma, del Gesù fantasma, però rimane per certi aspetti anche per noi, nel senso di un'idea, ecco, di un'idea a cui si crede, però che non veramente coinvolge davvero la nostra umanità, la nostra storia. Gesù ha la possibilità di far vedere quanto fosse vicino a loro attraverso il tocco, no, del corpo. Noi questa possibilità non ce l'abbiamo. Non c'è il rischio che rimanga un fantasma, anche per le chiese cristiane oggi.
L'uomo è corpo, quindi ha bisogno in qualche modo di segni concreti di ciò che è nel passato, di ciò che è nel futuro, di ciò che sta altrove rispetto a dove lui è collocato. Per esempio, anche questa tensione verso la sindone, verso le reliquie, no? Che in qualche modo rendono concreto un ponte con l'aldilà, mostrano questo bisogno dell'uomo. Una religiosità che matura nel tempo deve essere portata a fare a meno, in qualche misura, di questi segni concreti e trovare la concretezza di Dio, il suo manifestarsi, i suoi segni, nelle cose, negli altri. Gesù racconta che un giorno a giudizio lui separerà gli uni dagli altri e dirà: tu mi hai conosciuto, e gli diranno: ma noi non ti abbiamo mai conosciuto, non ti abbiamo mai visto, eri altrove rispetto a noi. No, voi mi avete riconosciuto in quell'uomo, in quella persona che vi ha chiesto, in quell'incontro che avete fatto.
Persone che erano nel carcere oppure sì, negli ospedali che insomma abbiamo visitato.
Quindi occorre, ripeto, che una fede matura si sposti sul piano delle relazioni e trovi nel relazionarsi col mondo, con le cose, con gli altri, trovi i segni della presenza di Dio.
Ecco, questa vicenda in cui Gesù invita i discepoli a toccarlo, no? E a capire che non si tratta di un fantasma, ma di una persona reale, noi lo troviamo in un altro Vangelo, in una dimensione un po' diversa. Lì è Tommaso che non crede fin tanto che non avesse visto con i suoi occhi, non avesse toccato. Allora lì Gesù si manifesta direttamente a Tommaso e poi ci sono quelle belle parole che utilizza non solamente per Tommaso ma per tutti i discepoli che sarebbero venuti nei secoli. Insomma, beati coloro che crederanno pur non avendo visto. Ecco, a questa beatitudine, perché si tratta di una beatitudine, come ci si arriva?
Allo stesso modo, per fare un'analogia che può essere più vicina alla vita concreta mia, tua e dei nostri ascoltatori, possiamo farla con la nostra vita affettiva. Ci sono dei momenti della nostra storia con una persona, può essere un coniuge, un fidanzato, un figlio, un amico, in cui noi abbiamo bisogno di avere dei segni, delle manifestazioni concrete della sua amicizia, del suo amore per noi. Abbiamo bisogno di toccarlo con mano. Abbiamo bisogno che ci faccia un dono concreto, non per il valore di quel dono, ma per poter toccare quel gesto. Però quando il rapporto si consolida e i sentimenti sono riusciti a consolidarsi e abbiamo valorizzato questa storia di sentimenti, allora spesso quando si ha bisogno l'amore di una persona lo si coglie anche nel silenzio e nel vuoto di gesti. Basta uno sguardo, basta il ricordo della storia che abbiamo vissuto insieme. Quindi io credo che uno non si deve fare un programma per in qualche modo staccarsi da questo bisogno concreto di segni. Non lo fa attraverso un programma, ma viene naturalmente questa maturazione attraverso una vita.
In un altro brano, sempre di un Vangelo che non è quello di Luca, ma insomma riprendo alcune parole che sono state registrate da alcuni testimoni e non riportati da altri, ecco. E Gesù dice: io sarò con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente, fino alla fine del mondo sostanzialmente, no? Questa presenza che Gesù assicura, però è una presenza elusiva per molti aspetti, almeno nella nostra storia individuale, per non parlare di quella con la S maiuscola. Ecco, allora lì la presenza come va intesa? In qualche modo forse tu ce l'hai già anticipato.
Esatto. Va intesa come una presenza che riempie la vita intima delle persone. Ci sono persone che hanno perso i genitori, avevano un buon rapporto con i genitori che mi hanno detto, mi ricordo una persona in particolare che mi ha detto, io è come se ogni giorno mio padre fosse con me, dice, perché oltretutto dice, mi chiedo in certe situazioni lui cosa farebbe. Allo stesso modo, è nel cuore. Poi, voglio dire, la Chiesa è apportatrice comunque dei segni più concreti di quella presenza, attraverso l'insegnamento, attraverso il ricordo, attraverso le scritture che noi, anche dalla nostra radio, cerchiamo di porre, le scritture sacre, la Bibbia, che cerchiamo di porre all'attenzione dei nostri ascoltatori. Ci sono tanti altri mezzi per rendere presente colui che qui non è sotto i nostri sensi.
Siete all'ascolto del programma Sulle tracce di Gesù, viaggiando con l'Evangelista Luca, con il pastore avventista Vittorio Fantoni della Facoltà Teologica Avventista di Firenze. Continuando la nostra riflessione su questo brano che abbiamo ascoltato all'inizio di questa conversazione, troviamo scritto che Gesù ricorda ai suoi discepoli che quello che è accaduto non è accaduto per caso, ma che era stato previsto e che in qualche modo era stato voluto nel piano di Dio. Tutto questo lo si può rintracciare nei testi sacri. Il fondamento della catechesi, della predicazione anche della Chiesa primitiva, si parte da quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, dalla Bibbia ebraica, per, tra virgolette, dimostrare che quello che è avvenuto faceva parte di un progetto di Dio sin dall'inizio.
E che quel progetto in qualche modo ha accompagnato la storia del popolo di Israele.
Però possiamo dire onestamente che non è una prova provata, insomma, cioè lascia spazio a dubbi e a, insomma.
Qui mi sembra che l'autore voglia valorizzare nella catechesi appunto l'uso delle scritture. Teniamo presente che il Vangelo di Luca si rivolge molto a cristiani viventi al tempo di Luca, che non è quello di Gesù, è una generazione successiva, a cristiani provenienti dalla diaspora, cioè fuori da Israele. Alcuni addirittura pagani convertiti, altri giudei che però vivevano nel mondo greco, di lingua greca, ne avevano acquisito il costume, che si sono convertiti. Un richiamo al fondamento della scrittura probabilmente è utile e opportuno per via di pericoli di sincretismo che già esistevano.
La cosa interessante è però che è scritto «aprì loro la mente» per capire le scritture. È un passaggio
un po' chiave. Ripete un po' quello che è successo
l'angelo rispetto alle donne,
oppure anche a Emmaus, esatto. No? Quasi a dire che l'approccio alle scritture non è l'approccio a un qualsiasi testo, a un testo scientifico in cui basta controllare con la ragione come vanno le cose, se è ragionevole, se i conti sono giusti, se le correlazioni sono esatte. Di fronte alla scrittura occorre andare con un minimo di fiducia di base o con una curiosità positiva, come coloro che si aprono alla possibilità che il mistero si apra.
C'è da dire che ancora oggi si rimprovera ai cristiani: com'è che avete un unico testo tra di voi e siete divisi in tanti credi, in tante chiese? Si vede che evidentemente è un testo che ognuno tira un po' dalla sua parte, che non è univoco, tra virgolette. Cos'è che ci manca? Non permettiamo al Signore di aprire le nostre menti quando ci poniamo di fronte alla scrittura? Oppure...
Il discorso è molto complesso, perché la diversità non è che si traduca meccanicamente in conflitti. e in un incontro, in una relazione, anche se dalla parte, dall'altra parte c'è una stessa persona, se da questa in parte invece ci sono tante persone, ogni relazione è un po' diversa dalle altre.
Abbiamo detto anche altre volte, abbiamo quattro Vangeli.
E quattro Vangeli.
Quindi
quattro
Vangeli, ne bastava uno, ma in realtà...
Poi non bastano, perché anche Paolo ci aggiunge qualcosa sulla vita di Gesù.
La diversità non significa necessariamente una divisione, insomma.
Esatto. Comunque un conflitto, ecco.
Poi...
È il problema che la diversità non è stata gestita a causa anche dell'egoismo, delle ambizioni, delle pretese degli uomini.
Quindi
a causa anche dei fatti della storia.
Si tratta di aprire le menti, come dice qui, o di aprire i cuori?
Tutte e due, tutte e due.
Ecco, Gesù continua dicendo che nelle scritture era previsto che il Cristo avrebbe sofferto, sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Quanto a voi, rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Dunque c'è un riferimento chiaro a quello che sarebbe stato un altro momento di svolta per la Chiesa, e cioè lo Spirito Santo, cosa che ancora oggi può costituire, come dire, un punto interrogativo, un enigma. Perché era davvero così importante questa potenza dall'alto, insomma? Che cosa voleva dire, in effetti?
Questa potenza dall'alto, che poi è la potenza di Dio, una potenza personale. Non entriamo nel discorso della pluralità di Dio, perché
ci perdiamo, lì
ci
dentro,
perdiamo, sì. O con tutta probabilità diremo delle sciocchezze. Ma per portare la testimonianza della salvezza offerta da Dio attraverso Cristo al mondo, occorre la potenza di Dio, che in qualche modo si mette in relazione con la buona volontà degli uomini. Fatto sta che il secondo libro di Luca, gli Atti degli Apostoli, ha come protagonista non solo gli Apostoli, quanto proprio lo Spirito Santo, che è quello che spinge poi gli Apostoli e gli altri credenti ad attuare il programma che qui viene dato. Dice: state a Gerusalemme fino a che lo Spirito non si manifesta, ma quando lo Spirito si manifesta, da Gerusalemme si va in Giudea, si va fino ai confini dell'Oriente, si va in Europa, fino all'estremità del mondo di allora.
Probabilmente questo progetto non era chiaro ancora a questi testimoni.
Assolutamente no.
Ecco. Perché comunque era importante, questa raccomandazione viene sottolineata, di non spostarsi da Gerusalemme, rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Perché era così importante?
No, le ragioni possono essere diverse, una delle quali potrebbe essere una ragione anche sociologica, possiamo usare questa parola un po' grossa. Occorreva che si sviluppasse un insediamento consistente e forte, e pare che la chiesa di Gerusalemme, che nascerà inizialmente, sia stata una chiesa veramente molto numerosa, molto forte e molto radicata, che sarà poi chiesa madre per diverso tempo.
Fino alla distruzione della città.
Esatto, con tutti i limiti che le chiese madri hanno. Una chiesa madre con cui Paolo ha dovuto fare a volte i conti, ma comunque era un radicamento, che indicava anche il passaggio,
la continuità.
Non dimentichiamo che da lì a non molto l'episodio della Pentecoste porterà a Gerusalemme dei pellegrini che vengono da tante parti delle regioni del Mediterraneo, che si convertiranno alla Pentecoste e che poi ritorneranno ai loro paesi, dove daranno una testimonianza.
E quindi c'è questa dimensione già più universale.
È un centro dinamico, ecco, viene indicato come centro dinamico. Poi che quello che hanno capito i poveri apostoli, che voglio dire, sono confortati dalle parole di Gesù, dalla sua apparizione, ma probabilmente la loro mente è ancora confusa, non sanno.
L'idea è questa, che noi possiamo essere testimoni quando il Signore ci attrezza, tra virgolette, ad esserlo.
Cioè, sì, ma il Signore poi ci attrezza quando vogliamo essere testimoni.
Quindi c'è una corrispondenza di volontà, insomma.
Sì, sì, gli uomini di buona volontà, c'è un testo che dice, più o meno io lo traduco in un linguaggio più semplice, quando tu sarai chiamato a dare testimonianza di quello che credi, non aver paura di non trovare le parole, il Dio ti darà le parole per farlo.
Abbiamo trasmesso Sulle tracce di Gesù, viaggiando con l'Evangelista Luca, una produzione RVS.